Sono messa l'anima in spalla, perché è troppo stanca per camminare. Ho visto troppi squali venire a galla, troppi sogni andare a puttane. Ho preso in mano il mio cuore, perché ha perso troppo sangue a cercare invano le prove di quello che chiamate amore. Ho messo l'anima in pace, perché è stata in guerra per troppo tempo. E dopo tutto questo tempo è diventata di cemento. Ho preso a calci il mio cuore, perché aveva smesso di battere, di fare l'amore. Ma ora basta, adesso dico amen. In terra come in cielo amen, anche se non credo amen. Siamo il mondo intero amen. Ho riempito di fango i miei occhi per non vedere più vinti sul mio cammino. Dal dolore e dalla rabbia per ingiustizia del destino. Ed ho scontato la mia pena, perché la vita mi ha colpito troppe volte alla schiena. Ho messo il vestito migliore per la fortuna che ho di essere vivo. Anche se non mi aspetto che il mondo mi ringrazi per questo motivo. E chiedo scusa all'amore se non l'ho riconosciuto. Chiedo scusa al Signore.
Buonasera, buonasera, lunedì, oltre lago, socraticamente, e sono qui, la voce è un po', dai su, è tornata, quindi ci siamo in forma, e come ultimamente mi sta accadendo spesso, arrivo alla mattina del lunedì dovendo decidere in qualche modo, talvolta anche rivoluzionando quello che era la mia idea della puntata, di quello che, dell'argomento del quale voglio parlare, che voglio in qualche modo approfondire insieme a voi. E oggi la casualità, che non è casualità, perché è semplicemente, come dire, vivere l'oggi. Allora, sicuramente posso parlarvi di libri, posso parlarvi di musica, posso parlarvi di tante cose. Socraticamente è bello per questo, perché ho la certezza di non possedere il, come dire, l'ottimo. Sono socratica, quindi so che la mia conoscenza è limitata, e proprio per questo mi rivolgo a tutti quanti, con un linguaggio semplice, utilizzando anche degli strumenti che possono essere delle musiche, delle canzoni, che sono le canzoni che si possono ascoltare tranquillamente, magari anche canticchiandole, e qualcuno le potrà trovare banali. E come direbbero i grandi saggi, chi se ne frega, io vado avanti per la mia strada e resto anche colpita da quelle che sono le notizie, da quella che è la vita quotidiana. Perché la vita quotidiana ti offre sempre degli spunti, e allora sull'onda di questi spunti oggi voglio iniziare proprio leggendovi qualcosa da un libro che poi vi dirò. È una paginetta, quindi state tranquilli, non c'è niente di particolarmente lungo, non ci sono proselitismi o messaggi di chissà quale genere incomprensibibili. Perché? Perché è un messaggio letto nel dicembre del 2021, quindi non proprio tantissimo tempo fa. Però era un messaggio di auguri che secondo me dovremmo in qualche modo riprendere, fare nuovamente nostro, perché quando venne pronunciato questo messaggio fece scalpore anche per un evento che poi accadde subito dopo. E allora ve lo voglio leggere. È un discorso fatto in un certo luogo del potere, poi scoprirete perché parto proprio da qua. In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta. Abbiamo avuto paura, ma abbiamo reagito, costruito una nuova solidarietà, perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo visto nuovi muri e i nostri confini in alcuni casi sono diventati confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità. Muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra, dalla povertà. Abbiamo lottato accanto a chi chiede più democrazia, più libertà, accanto alle donne che chiedono diritti e tutele, a chi chiede di proteggere il proprio pensiero, accanto a coloro che continuano a chiedere un'informazione libera e indipendente. Abbiamo finalmente realizzato, dopo anni di crudele rigorismo, che la disuguaglianza non è più accettabile né tollerabile, che vivere nella precarietà non è umano, che la povertà è una realtà che non va nascosta, ma deve essere combattuta e sconfitta. E il dovere delle istituzioni europee è di proteggere i più deboli e non di chiedere altri sacrifici, aggiungendo dolore al dolore. Oggi, con il piano di ripresa, ci dà grandi opportunità di abbandonare l'indifferenza. È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo, che rispetti le persone, la natura e crede in una nuova economia basata non solo sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti. E allora è per questo che voglio dirvi buone feste, buon anno, buon Natale. Il periodo del Natale è il periodo della nascita, della speranza, e la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri ai nostri confini, quando combattiamo contro tutte le ingiustizie. E allora, auguri a noi, auguri alla nostra speranza. E noi l'abbiamo fatto talmente nostro quel discorso che era piaciuto, applaudito, dicembre 2021. Eravamo parte integrante, anzi orgogliosi di quello che accadeva, di quello che era stato pronunciato, di un percorso fatto in una sede importante, istituzionale, da parte di un italiano. Ecco, allora oggi mi trovo a rileggere, anzi a leggere qualcosa che è scritta sempre da uno dei tanti italiani che sono dotati di una penna, di persone che sono in grado di leggere, di scrivere, di pensare soprattutto. E il titolo di oggi è L'ennesima puntata dell'inaccettabile. Persi nell'apatia o impigliati in una dialettica stagnante tra politiche locali e istituzioni sovranazionali, che non regge più, che è solo un gigantesco e penoso alibi. L'umanità del futuro si volterà e saprà di non avere avuto antenati innocenti. Dove eravate? Chiederà. Come si chiedeva a chi era stato contemporaneo delle camere a gas. E allora spingo l'immaginazione dove uno studente, una studentessa che ancora deve nascere, studierà i primi 20 anni del XXI secolo e gli toccherà di imbattersi in una cifra. Decine di migliaia di morti in mare. E su questa notizia sgranerà gli occhi. Com'è stato possibile che una civiltà evoluta, benestante nel complesso, per quanto in crisi, e invecchiata si facesse spettatrice inerte di un male di nuovo assoluto, lasciando che il Mediterraneo intorno a cui ha messo radici diventasse questo mare livido e cimiteriale. Ma il presente non riesce più a scuoterci? È così? Una lacrima, mezza lacrima, talvolta nemmeno quella, mentre il discorso si avviterà di nuovo nel rimpallo di responsabilità fra una astratta e distratta Europa e dei leader nazionali gelidi sulla questione. Ma c'è una responsabilità morale e una volta per tutte e per tutti il coraggio lo ebbe di pronunciare una frase, Angela Merkel, che ricadrà su tutti noi, già così pigri nel ricordo di catastrofi umanitarie passate, quanto nel rilievo di quelle legate a geografie che poco ci stanno a cuore. I posteri, quelli a distanza, avranno più chiaro quello che ai nostri occhi è evidentemente è opaco, perché abbiamo lasciato morire migliaia di nostri simili. Morire annegati, discettando sui se e sui ma, impedendo anche a chi presidia il mare per salvarli di compiere il gesto pietoso di cui i governi non hanno inteso e non intendono caricarsi. Alla distanza si vedrà solo questo. E allora qualcuno griderà: mai più! Come lo si gridava dopo le notti più angoscianti del XX secolo? Qualcuno si volterà e chiederà: ma voi, dove eravate? E non so chi avrà il coraggio di rispondere. E beh, ho letto due discorsi, due scritti diversi. Il primo, beh, forse qualcuno l'ha riconosciuto, spero che qualcuno lo abbia riconosciuto, perché era il discorso di David Sassoli. David Sassoli scomparso improvvisamente poi, dopo pochissimi giorni da quel discorso, nel gennaio del 2022. Beh, David Sassoli, giornalista, beh, lo conosciamo, spero che tutti lo ricordino, giornalista, conduttore televisivo, politico, fase importantissimo della sua e della nostra storia, ex presidente del Parlamento europeo. E quello era il suo messaggio di speranza, ottimistico, per una Europa meno distratta. Nella realtà abbiamo visto che così non è, perché appunto fischi al vento, cambiano le situazioni, talvolta cambiano dei personaggi e allora tutto diventa, come dire, non dico normale, però qualcosa da nascondere, no? Da buttare sotto un tappeto, da ridurre a un mero dato, a un mero numero. E l'ultima delle cose che vi ho letto invece è qualcosa che ha scritto Paolo Di Paolo, anche lui giornalista, scrittore, persona presente al suo tempo, al nostro tempo, alla storia, persona che non ha paura di raccontare e raccontarsi. E allora giriamo pagina, anche se nella realtà la quotidianità ci porta poi ad andare a vedere anche quelli che sono i titoli, no, dei giornali, le cose che vengono dette. Oggi è un lunedì e allora si va a guardare, si leggono i giornali. Io mi sono un po' questa mattina divertita, tra virgolette, ma insomma poco divertimento, poco divertimento e molta attenzione per cercare di capire intanto come fare per guardare le notizie, due notizie in particolare, questa proprio legata alla strage degli innocenti a quale faceva riferimento e fa riferimento Paolo Di Paolo, e un'altra notizia della quale però vi parlerò subito dopo, perché è una novità e le novità sono sempre in qualche modo positive in un momento nel quale tutto ristagna, anzi diciamo che tornano ad emergere vecchi vizi e stravizi, che sono anche quelli di voltarsi dall'altra parte, del dire non è cosa mia, non mi riguarda, non mi interessa. Beh, allora ho provato a guardare i quotidiani e i quotidiani oggi aprono con una serie di notizie. Ora non voglio fare la rassegna stampa, non è mio, non mi interessa, io la faccio dal mio punto di vista, che è quello di una persona che è abituata a pensare, a riflettere e che si trova anche a riflettere su quello che trova scritto. Allora, il Corriere della Sera ci dice, vabbè, il barcone si spezza a 100 metri dalla riva, la strage dei migranti. Repubblica, la strage delle donne e dei bambini, la Stampa, la strage degli innocenti. Grandi foto, grandi, come dire, grandi riferimenti. E poi Libero, un'altra strage di migranti e l'opposizione cavalca l'onda. Cioè, l'opposizione cavalca l'onda. Bene, non i morti, non tutto quello che è successo, no, è che l'opposizione a questo punto cavalca l'onda. Benissimo. E poi maltempo e accoglienza fanno strage di migranti. Sciacallaggio a sinistra. Questo è il titolo del giornale. Il Fatto Quotidiano ci dice migranti, l'ennesima strage. Bene. Immigrati, tragedia dell'ipocrisia, questo lo dice La Verità. Il Messaggero, la strage della disperazione. A Crotone naufraga la strategia di Meloni, questo lo scrive il Domani. E poi tanti altri che alla fine dicono grosso modo le stesse cose, utilizzando le stesse parole, facendo l'occhiolino, apocalisse sulla spiaggia. Questo è il secolo XIX, un titolo che si ripete, la strage degli innocenti. Ma tanto poi sono stragi che abbiamo già vissuto, delle quali abbiamo già letto, sentito, delle quali ci siamo già, come dire, abbiamo preso le distanze, magari è spuntata anche qualche lacrima, ma poi alla fin fine la storia è quella che conosciamo ed è una storia di l'ennesimo barcone che si spezza, gli ennesimi respingimenti e così via. Ma al di là di questo, oggi perché ho voluto aprire un giornale, un quotidiano e andare a guardare? Beh, perché stamattina sul Presso la prima cosa che mi è capitata di vedere, la prima notizia della quale ho avuto in qualche modo certezza e compiutezza e poi mi sono andata a guardare, a cercare se era proprio vero, erano il potere delle donne, cioè era questa sorpresa legata alla vittoria ieri, alla nomina quindi del nuovo segretario del PD di Elly Schlein. Ora, premesso che anch'io ho partecipato alla votazione, nel senso che anch'io mi sono recata al mio gazebo, non credo di dire nulla di nuovo, sono una persona che ha un orientamento che non lo nasconde, che lo vive in maniera molto tranquilla, nel senso che comunque ho le mie idee. Ecco, e sono molto contenta di questo risultato. Perché? Perché credo che una serie di ben pensanti, ecco, chiamiamoli così, probabilmente non si sono resi conto che nel corso degli ultimi anni la situazione è cambiata. La politica, che non era più e non è più quella della strada, quella delle persone comuni, è una politica un po' da salotti. E allora qual è la massima offesa che viene fatta alla persona che poi in realtà ha vinto questa votazione? Non so neppure come definirla. Perché comunque c'è stata una scelta di un metodo per l'elezione del nuovo segretario e il risultato che è venuto fuori era un risultato netto. Ora, come si fa a pensare di nuovo che questo sia sbagliato, che le persone abbiano sbagliato, che tutto sia sbagliato sempre? Ma io credo che fino a quando le persone che vivono hanno la possibilità di esprimersi, lo debbano fare. E anche quello di pentirsi di non aver fatto determinate cose, ma essere anche comunque responsabili. E l'essere responsabili quando si è donna, secondo me, ha anche un valore superiore. Perché? Perché si è comunque necessariamente portati e destinati a riflettere, perché bisogna farlo, perché non è un dovere, ma è un diritto il mantenere determinate posizioni e allora bisogna anche assumersi la responsabilità e quindi fare. Se non lo si fa e lo si delega, sicuramente si sbaglia. E allora le scelte sono quelle che poi ci portano comunque a dire abbiamo in qualche modo fatto una cosa giusta oppure pensavamo di fare una cosa giusta, ma la ciambella non ci è riuscita col buco. E va bene, lode alla bomba alla crema.
Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
Ora, senza voler fare poi gli estremismi, ma perché addirittura adesso bella ciao? Ma perché appunto leggendo ho scoperto e ho letto che in realtà questo è stato un brano utilizzato per i festeggiamenti di una donna, appunto di Elly Schlein, nata, cresciuta in Svizzera, bolognese d'adozione, che in realtà in meno di 10 anni ha scalato tutte le gerarchie di un partito. Probabilmente è giusto quello che viene definito un movimento più che un partito, la sua idea, perché la sua idea è quella di ragionare unendo. Ora, ovviamente, come al solito, ci sono quelli ben informati, no? Che sono quelli che dicono: ecco, allora hanno vinto le vecchie guardie, cioè hanno vinto i vari Franceschini, Bettini, Zingaretti e Bersani, ma magari Bersani fosse ancora al suo posto, non avessimo dato a suo tempo disponibilità e spazio a dei cantastorie. E qui c'è il famoso, no, dire tutto deve cambiare perché così nulla cambi. Perché anche questo si dice, no? Adesso ci sono tutti i vari proclami. E interessante è quello che, per esempio, una fonte non meglio identificata che presenta Elie Schlein come la gauche caviar, come dire il caviale di sinistra, no? Quindi quando si vuole dire qualcosa di offensivo, allora no, è una radical chic piuttosto che appunto questa terminologia di gauche caviar. Allora lei che appunto è multinazionale, e che volete fare? Perché è una personcina che ha tre cittadinanze, perché è quella italiana, la svizzera e la statunitense. È multigender, certo, e non le hanno dette di ogni cosa, le sopracciglia, i risvoltini ai pantaloni, insomma, di tutto, di più. Il risultato qual è? Il risultato è che quelli che i vecchi, qualcuno l'ha definiti, i vecchi cacicchi del PC, fedeli alla vecchia logica del Gattopardo, appunto, tutto cambi perché nulla cambi, l'hanno in qualche modo appoggiata. E qual è il problema? Qual è il problema dell'appoggiare una persona che comunque vuole fare delle cose? È un po' rivoluzionaria? Probabile. Ha una vena naturista? Femminista? E allora qual è il problema? Perché bisogna necessariamente pensare che tutto sia così, in qualche modo sbagliato quello che viene proposto? Dall'altra parte è vero, c'era un uomo che però se un partito deve essere un partito di sinistra, perché almeno di questo si parlava, o di questo si dovrebbe parlare, dall'altra parte c'era un esponente, probabilmente un centrista, che andava bene con alcune logiche. Allora, qual è il problema dell'avere eletto una donna? Questa donna forse non va bene, questa donna perché non ha le caratteristiche giuste? Perché fino a poco tempo fa non era, perché era una renziana che però è uscita quando Renzi ha fatto il voltagabbana? Perché? Perché le donne devono sempre, quando tutti i politici sono così, no? Li voti in un partito, li trovi in un partito, poi cambiano idea. Allora in una sinistra dove tutto conta, le virgole e i decimali e insomma, talvolta ci si potrebbe chiamare per nome, no? Perché quanto sono piccoli i numeri, perché fa tanto scandalo questa ragazza? E allora mi sono divertita a cercare un'intervista di una persona che probabilmente a qualcuno sarà simpatico, ad altri non sarà simpatico, ma anche lì vale lo stesso pensiero e la stessa riflessione di sempre, una persona che in televisione un po' di tempo fa in qualche modo fu chiamato ad esprimere un suo giudizio. E io ve lo faccio sentire perché ritengo che ci sia spazio, anzi si debba dare spazio a tutti, anche a tutti quelli che non sono parte del palazzo, o che comunque poi tutti fanno parte del palazzo, quelli che parlano della politica, ma che probabilmente lo fanno da un balcone diverso, va, mettiamola così.
La sette, ovunque con te.
Certo.
Che cosa pensi? Che il PD riuscirà a risolvere questa crisi? E Meloni alla fine è un'osservata speciale, ma verrà giudicata sulle azioni che concretamente farà, le cose che concretamente farà, no?
Sì, sulla Meloni sì, è un'osservata speciale, verrà osservata per quello che farà, non credo che farà chissà quali strappi in seno alla politica europea internazionale, casomai sarà altamente deludente su tutto ciò che afferisce le sfere etiche, diritti civili, eccetera. Quindi lì non dobbiamo aspettarci nulla, le ricette economiche le conosciamo. Credo che sia più curioso e anche imprevedibile scoprire quello che farà il Partito Democratico. Il Partito Democratico è in crisi nera, forse da quando è nato. Però diciamo che è andato sempre peggio. Cacciari anche alla nascita parlava di un partito nato da una fusione a freddo ma riuscita. Mi sembra un'ottima definizione. Letta ha sbagliato tutto, è inutile star lì a insistere. Secondo me doveva dimettersi sin dall'inizio. Questi 5-6 mesi di transizione serviranno unicamente a fare ancora più forte il Movimento 5 Stelle Conte. Il futuro del Partito Democratico secondo me ha un grande rischio, che ci si accontenti di scegliere un leader carismatico più bravo di Letta, cioè quasi tutti. Esistono. Se si punta su Bonaccini, Bonaccini è un ottimo governatore, è una persona preparata, è una persona che sa anche comunicare, che porterebbe voti. Il problema di Bonaccini, se il sogno è quello di recuperare le classi popolari, le classi meno abbienti che adesso votano Meloni o 5 Stelle, beh, Bonaccini in questo senso è un uomo di centro, lo dice lui stesso, è un uomo che qualcuno accusa di essere ancora un po' troppo renziano, quindi non so quanto potrebbe riuscire a comprendere e a colpire quella fascia elettorale lì. C'è un'alternativa, che non è De Caro, che è un buonissimo sindaco, non è Ricci, che è un buonissimo sindaco. Prima De Lorenzo diceva giustamente perché non esiste una leader donna anche a sinistra. Beh, mi risulta che tra le autocandidatore ci sia una certa Elie Schlein, vicepresidente dell'Emilia Romagna. Qualcuno dirà non è pronta, qualcuno dirà è giovane, qualcuno dirà è troppo di sinistra. Ma ci vogliamo credere in una donna preparata, che governa, che è brava, che crede nella politica, che ha passione oppure no? Perché se ogni volta dobbiamo sempre prendere o delle carampane, nel senso che vengono dall'apparato, con tutto rispetto Letta non era nuovo, oppure qualcuno che è un po' troppo renziano per quanto bravo, cioè Bonaccini, beh, direi che Elie Schlein potrebbe essere un nome azzardato che però potrebbe assolutamente colpire, convincere e riattrarre quell'elettorato di sinistra. Dubito però che...
Ed ecco qua, e questa era un'intervista di Andrea Scanzi di qualche mese fa. Effettivamente quello che Scanzi diceva poi si è, come dire, si è avverato, nel senso che la candidatura è stata presentata e da quello che si legge tantissime persone sono tornate a credere che sia possibile. Allora la discussione poi, e non voglio fare una discussione politica, ma la discussione era anche sul perché queste persone, perché c'è stata una debacle così netta anche alle regionali e adesso c'è un ritrovarsi per voler fondare qualcosa di nuovo, per voler tornare a votare, ad esprimere una propria partecipazione, una propria appartenenza. E ma forse il problema era proprio quello, cioè candidati o persone che non sono rappresentative, sulle quali probabilmente non ti fidi, che hanno delle storie anche personali di poco interesse. E se è vero, come scrivono sempre i giornali, perché una volta si diceva l'ha detto alla televisione, adesso lo scrivono ai giornali, che in realtà ci sia stata anche una discreta partecipazione dei giovani a queste ai gazebo che sono andati a votare, oltre a persone, ma insomma l'Italia è un paese prevalentemente che si sta avviando ad essere un paese adulto, e voglio definirlo adulto, beh, il fatto che sia stata in qualche modo fuori dalle logiche di partito, sia stata data fiducia ad una persona che comunque è partita come volontaria alle campagne elettorali di Barack Obama nel 2008, è una persona che poi ha fatto il suo percorso nell'interno di un partito, è stata eletta a Strasburgo, ha fatto molto bene il suo lavoro, persona giovane, va bene, e allora perché no? Perché non provare? Perché non provare a ridare anche fiducia alla politica, ma soprattutto tornare a guardare ad una donna con speranza? Con speranza, perché c'è un pezzo che adesso vi farò in qualche modo sentire, è un pezzo che ci può rispondere in maniera chiara, in maniera evidente. E allora, breve pausa e torno subito, perché c'è una frase in questo pezzo che non è italiano, che ci dice tutto, che ce la racconta tutta. La storia lo insegna. E allora se le donne devono farcela, e devono farcela da sola, perché c'è la vecchia e classica frase, no? Che dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, ma spesso dietro una grande donna non c'è nessuno, oppure c'è un'altra donna, e allora anche questo poi diventa un momento di riflessione, perché nella storia e la letteratura anche ce lo insegna, ci sono state tantissime donne che hanno fatto la storia, che hanno cambiato, e allora forse in Italia avevamo bisogno di credere a qualcuno di giovane, che ha qualcosa da dire, che vuole provare a cambiare le cose, che vuole provare a parlare di ecologia, che vuole provare a tornare in strada, in piazza, ad ascoltare le persone, a parlare con loro, a farsi portavoce anche di quelli che sono dei diritti delle donne, che poi non sono soltanto diritti delle donne, ma che sono dei diritti. Perché è indispensabile riequilibrare un po' la bilancia. E allora anche qua la vita quotidiana mi porta a pensare, no? E a riflettere sulle cose che poi vivo in prima persona. In questi giorni ho visto un film molto bello, che si intitola Holy Spider. Holy Spider, ambientato in Iran, è la storia di un uomo, di un ex militare, convinto che in qualche modo che Dio gli abbia affidato la missione di liberare la città dalle donne indegne che vendono il proprio corpo. Ecco, questa è una storia vera. Questo film, Holy Spider, parla di una storia reale di un uomo esistito, fortunatamente condannato poi a morte, ma un uomo, un normalissimo padre di famiglia, un operaio, che un veterano anche della guerra contro l'Iraq, che la notte esce, va ad adescare delle prostitute e le uccide. Perché? Perché? Perché sono delle peccatrici della cui presenza occorre mondare la città. Ora, non è una trama contro una certa religione, ma è una trama contro tutto quello che è l'immoralità e la corruzione anche di una società che talvolta non comprende realmente quelli che sono i diritti. Ecco, questo è un film che è inquietante, che ti dà la possibilità di avere una visione concitata talvolta, perché ci sono delle scene molto particolari, ma ti dà la possibilità di andare anche a comprendere quelli che sono degli atteggiamenti e dei fondamentalismi che in questo caso sono religiosi, ma che vanno a fotografare quello che è il maschilismo. Ora, in questo caso nell'Iran contemporaneo, ma non è soltanto una questione iraniana, perché quando si fa estremismo, comunque tutto il mondo è paese. E allora anche lì torniamo a rivedere, a ripensare la storia, anche la nostra storia. La nostra storia, anche non recentissima, perché se andiamo a guardare ci sono le donne, ci sono gli uomini, e come si comportano gli uni e gli altri, per esempio, di fronte al potere. Allora, Caterina da Siena, Giovanna d'Arco, Caterina de' Medici, ma tornando ai nostri, come dire, i giorni più recenti, ma anche una Margaret Thatcher, una Benazir Bhutto, ora una Evita. Sono persone esistite realmente che hanno un loro percorso storico, politico, hanno espresso il volto di quello che era il potere, lo hanno fatto al loro meglio e ci hanno regalato delle situazioni decisamente diverse l'una dall'altra. Ma questo fa parte della, come dire, della nostra storia. Perché se è vero che le donne possono essere o sanno essere più spavalde, aggressive per conquistare alcuni ambiti lavorativi, in realtà è anche vero che risultano ancora poco presenti e arrancano per riuscire ad ottenere delle posizioni di potere o anche semplicemente di riconoscimento personale. E volete mettere, questa è una storia infinita, senza tempo, nel senso che è sempre stato così, ma dovrà essere sempre così? Ma io mi auguro di no.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli. Mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare perché è rimasta uguale, non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso, e anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare. Per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai, so che in fondo ritorna tutto quel che dai. Perché è una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso, e anche se il mondo
può. Allora, seguendo un po' anche la rabbia, no? Che in qualche modo saliva durante la visione di Holy Spider, cioè la visione di un mondo dove un mondo prevalentemente maschile, che è quello che poi in piazza difendeva questo paladino. Questo vendicatore, dall'altra parte, da donna, ti portava a pensare, tu vuoi in qualche modo liberare la città da donne indegne che sono però cercate, ricercate, inseguite da uomini e tu sei un uomo. Quindi c'è come sempre, no? Questa sorta di strano disequilibrio nell'interno delle cose, ma questo è un argomento particolare, uno di quegli argomenti da toccare con le pinze, come direbbe qualcuno, perché allora è un po' come chiedere l'opinione sugli extracomunitari, sui neri, sugli omosessuali, sui portatori di handicap, sugli ebrei, su tutto quello che voi volete, perché la faccenda poi è sempre delicata. perché poi si dice che le donne sono permalose. Però insomma un po' di ragione c'è, perché dall'altra parte gli atteggiamenti maschilisti sono sempre dietro l'angolo e questo non aiuta la discussione. E molto spesso quando le donne sono arrivate al potere, quando non sono state giustiziate dal potere, quando sono arrivate al potere, è perché in qualche modo sono state cooptate. Sono state cooptate da uomini, no? Che ora un po' prima di queste votazioni, perché prendo queste sempre come base di riferimento, c'era Bonaccini che aveva già detto: ma no, ma io nel momento in cui vengo eletto il mio vice sarà la Schlein, perché ok. E lei invece ha detto una cosa molto diversa: no, io non sarò il suo vice, esattamente così come lui non sarà il mio vice. Perché se abbiamo dei punti di riferimento diversi, dei pensieri diversi, non ha un senso, non è un problema di correnti, di mettiamoci insieme perché. No, vorrebbe dire scontentare tutti quelli che in qualche modo hanno creduto o credono a posizioni decisamente diverse. E allora metodica femminile legata alla gestione anche dei rapporti è decisamente diversa e spesso si arriva a dire che le donne che arrivano al potere diventano degli uomini. Diventano degli uomini perché, beh, questa è una frase che poi disse in qualche modo credo la Fornero, no? Che disse: vabbè, le donne che comandano sono uomini. Ecco, no, non è così. La signora Fornero in questo caso ha espresso il suo parere. Diciamo che sono delle persone che riescono ad esprimere, il comando. Poi, visto che esprimono un comando, allora automaticamente si comportano da uomini. Sì, ma la sensibilità, l'attenzione e in qualche modo anche la presenza reale di una donna sono decisamente diversi da quelli di un uomo e allora bisogna in qualche modo saperlo e farci conti. Prima avevo così passato anche in rapidissima, come dire, rassegna, no? Le situazioni nelle quali comunque bisogna avere un atteggiamento, bisogna in qualche modo trattare le cose con le pinze, perché possono essere spiacevoli, perché sono pericolose, perché. Una di queste, per esempio, è uno degli argomenti che a livello soltanto di battuta, perché io questa mattina chiedevo al nostro direttore, chiedevo ad Elena Polidori se c'erano degli articoli in particolare che prendevano la persona che poi ha preso, appunto, che è diventato segretario, cioè la Alice Lane, che la intercettassero come persona appartenente ad un genere, perché tanto qui ormai siamo tutti legati a generi. Lei ha sempre detto e ammesso la sua realtà. Ammesso poi è una cosa, è una parola, scusate, è una parola che ho usato ma che non piace neanche a me, perché comunque lei si è sempre presentata esattamente per quello che è. Quindi è una donna, è una donna a tutti gli effetti, e questa cosa qualcuno potrebbe non piacere, ma è fatto sempre di giorni recenti un'uscita di un politico italiano che però rappresenta la parte avversa, diciamo così, e rappresenta una parte avversa che spessissimo scivola su argomenti di questo genere, dove praticamente raccontava che il avere un figlio gay, beh, insomma, è un problema, cioè è veramente un problema. Allora, c'è una persona che conosco e che oggi ho ritrovato in una foto di un festeggiamento proprio con la Slane di questi giorni, e ha espresso anche un pensiero che è stato un po' il mio pensiero. Ho sentito una serie di interviste in questi giorni, ho sentito una serie di interventi di persone che, per carità di Dio, sono sicuramente delle persone che si definiscono democratiche, ma che poi alla fine scivolano sempre, cioè hanno sempre una buccia di banana. E questa buccia di banana si chiama razzismo, si chiama omofobia, si chiama vecchio modo di pensare ad un mondo dove se non sei esattamente come dovrebbe essere, e poi come dovrebbe essere chi? Le famiglie, quelle normali, naturali, ma dove stanno? E soprattutto perché? Comunque, c'era una sorta di riflessione a voce alta di Marta, così si chiama questa persona, che dice: ma sa qual è il dispiacere, caro signore? Avere un figlio gay ed essere spaventati che possano discriminarlo o fargli violenza. Avere un figlio gay e saperlo vivo in una società che non lo accoglie fino in fondo. Avere un figlio gay e temere che non potrà mai essere sul serio e pienamente felice. Ma a pensarci bene, mio caro signore, tutto questo non si chiama dispiacere, si chiama dolore. E il dolore è il dolore di un paese che non riesce ad essere al passo con la vita delle persone. Il dolore di un paese in mano a persone come lei. E beh, io credo che se la meritasse questa risposta, anzi questo pensiero, il signor La Russa.
Your face.
Vabbè, io vi ho parlato di un film che è in questo momento nelle sale, ma in realtà anche il cinema. Ce ne sono tanti di film che possono raccontarci delle storie di potere. Poi alcuni sono tratti da storie, come sempre, da storie reali, come il nostro caso, no? Che vi ho appena raccontato, perché effettivamente Holly Spider è la storia di un serial killer realmente vissuto e fortunatamente catturato e giustiziato. Anche lì giustizia, ma la condanna a morte è una giustizia? Beh, vabbè, di questo magari in un altro momento, in un'altra occasione, quando avrò altri stimoli, parleremo anche di quello. Però ecco, ci sono anche nei film, anche al cinema, ci possono essere delle situazioni tutte al femminile che parlano e che si riferiscono a potere vero, a potere reale o a potere semplicemente desiderato. Beh, uno di questi film è sicuramente una Erin Brockovich, questa storia di una donna che ha mille problemi di vita, perché è madre di 3 figli, single, 2 divorzi, ma ad un certo punto comunque si incammina in un percorso che è il percorso di ricerca, perché deve scoprire. Quindi è una donna che lotta con le unghie e con i denti, ed è un film, sicuramente è un film da vedere. Poi altro film, Il diritto di contare. Questa è una storia, anche questa è una storia vera, di una donna che ha collaborato con la NASA. Parliamo degli anni 60, anzi parliamo del 1961, quei favolosi anni 60 nei quali questa donna, in piena guerra fredda, stabilisce un concetto basico, che è proprio quello di il diritto di contare come donne, come persone di colore e come persona che ha sicuramente delle doti e delle qualità che altri colleghi non hanno, ed è una persona che raggiungerà dei punti importanti nella vita, nella carriera, dei risultati, perché sono poi quelle persone che alla fin fine ti portano a dire: vedi, queste cose sono cambiate grazie a... E queste sono le cose tipiche e classiche, no? Anche dell'8 marzo, perché l'8 marzo è il giorno della donna, allora ci si ricorda a livello iconico di quello che è successo. E ce ne sono tanti di film, fortunatamente, ma nonostante tutto, nonostante non fosse poi persona così legata al mio ideale, ecco, mettiamola così, ma c'era un'attrice fantastica che era Meryl Streep, The Iron Lady è un altro di quei film che parlano di un potere reale. E poi c'è la Ginsburg di Una giusta causa che parla della lotta delle donne, dei diritti e dei primi casi. Siamo sempre in ambito americano, perché poi l'America è un grande stato. Le suffragette, altro film, altro giro, altro round. Sono tante le cose. E poi c'è Un'Evita, un adattamento cinematografico di un'altra storia, di Evita Duarte, moglie di Perón, uscita dalla povertà e diventa la donna argentina più famosa della storia. Grandi influenza politica, costanti opere di beneficenza, che in realtà le sono valse il disprezzo e la paura di quelle che erano le classi superiori. Quindi anche lei, che potrebbe essere in qualche modo definita persona borghese, perché per usare i nostri parametri, in realtà poi ottiene una serie di cose. E poi tanti altri film, tante altre situazioni, tantissimi libri. Ora, i libri, il cinema, la musica, perché anche la musica che abbiamo oggi individuato ci raccontano delle storie, ci raccontano con modalità diverse, per esempio come quella che utilizza Carmen Consoli in questo pezzo. Uh-uh. Uh-uh. Uh-uh.
fornita intraprendente, giovane e brillante, ma più di ogni altra cosa dolce e consenziente. Apprendista, virtuoso, onesto, imprenditore, garantista. Offre a donzelle in carriera un'opportunità di ascesa inaudita.
Donna giovine e libata, cercasi. Donna usata, già rodata, cercasi.
Donna sicula o padana, oriunda clandestina. Vediamo come balla a suon di samba o cha cha cha. A colpo d'occhio sei portata e molto telegenica, ma forse ti interessa più la musica.
E allora, che questa nuova settimana partita così, in una giornata un po' uggiosa, diciamo così, però una giornata dove abbiamo potuto in qualche modo verificare una novità. Poi ci è piaciuta, non ci è piaciuta, è comunque un voltare pagina, è comunque il voler cambiare, scardinare un pochino le situazioni. È solo facciata? È un po' una scena da Gattopardo? Chissà. Può darsi, intanto c'è un cambiamento, intanto c'è una sorta di mobilitazione delle persone, c'è un po' un voler tornare ad ereggere delle barricate che non sono delle barricate fisiche, ma anche una barricata morale rispetto ad alcune derive che comunque nel corso degli anni, proprio per l'assenza totale delle persone, della volontà di manifestare, di esprimersi, ecco, io lo prendo questo come un momento positivo, cioè il voler tornare e fare delle cose, cioè prendersi l'onere e il dovere del fare delle cose, non soltanto del pretendere. E allora, se questo è una vittoria di qualcuno, vuol dire che è stata fatta una piccola grande rivoluzione. E mi è piaciuta anche una frase che è stata scritta e che ha citato: anche questa volta non ci hanno visto arrivare. E beh, racchiude un'evidenza, cioè quella del pensare che tutto fosse fatto, che tutti i giochi fossero fatti, che tutti avessero già la ricetta e la verità, ma non è così, perché poi la storia ce lo insegna, ma siamo noi che ogni tanto lo dimentichiamo. E allora andiamo avanti, ci ritroviamo noi qui sempre su Oltrelago con Socraticamente la prossima settimana, e nel frattempo sempre con la responsabilità di cercare di fare e di dire delle cose che possano essere anche condivisibili. Ma d'altra parte io non ho l'esigenza del dover essere distante dalla vita reale, dalla vita quotidiana, anzi ho una responsabilità che è quella di viverla la vita e di essere presente a me stessa. E allora non voglio tradire nessun tipo di attesa o di aspettativa, e allora prossima settimana sarò di nuovo qua. Intanto vi regalo la nostra sigla finale, che è un Cristicchi tutto da ascoltare, perché in realtà dice una serie di verità incredibili. Buona serata, buon lunedì a tutti, e ci ritroviamo la prossima settimana con un altro fatto scatenante. Il lunedì mattina per me è giornata così nel quale partono le idee, chissà.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna. Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana. La penisola italiana è un suo stivale. Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale. Piero con il suo gommone sbarca clandestini. Piero è stato battezzato insieme a Ceccherini. Piero ha pubblicato un libro per la Mondadori. Piero è amico sia delle veline che dei calciatori. Come ogni politico lui sta vicino agli elettori, ma non vota Prodi e nemmeno Berlusconi. Piero dice che ha inclinato la Torre di Pisa. Piero dice che ha dipinto lui la Monna Lisa. Piero nell'armadio solo abiti di Prada. Piero sta in contatto con Emergency di Gino Strada. Piero ha fatto un sacco di merende con Pacciani. Piero ieri ha dichiarato guerra ai talebani. Piero dice che l'Italia è fatta a stelle e strisce, ma da sempre preferisce farsi solo strisce. Piero ha fatto vincere l'Italia nei mondiali. Piero adesso si è arruolato con i bersaglieri. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità. Ma è tutto vero. Le telefonate a Moggi. Piero pure in Vaticano c'ha 2000 appoggi. Piero non rinuncerebbe mai alla lotta e si iscrive ai terroristi come fa il Magnotta. Piero in casa ha progettato bombe nucleari. Col Polonio lui fa sempre pieno alla Ferrari. Dice che Borghezio c'ha una nonna tunisina e la tiene segregata da 20 anni giù in cantina. Piero si era dato fuoco lì davanti al Parlamento, poi ha cominciato a diluviare e lui si è spento. Piero, non dirmi che è vero, quello che mi hai detto è la verità. Ma che cazzaro bella, l'Italia di Piero, quello che succede è un'assurdità.
Insegna.